Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo nella mente la dottoressa psicologa psicoterapeuta Emilia Colosimo. Abbiamo affrontato la tragedia delle madri che uccidono i figli. La dottoressa Snyder ha affermato che è possibile prevedere queste tragedie. Vorrei chiederle, ma come si stabilisce il rapporto sano madre-bambino e può essere insegnato?
Sì, le rispondo. Prenderei spunto dal programma della RAI 1 mattina del 16 aprile, al cui interno c'era una rubrica intitolata «I figli hanno sempre ragione» e che commentava un articolo apparso su un quotidiano. Ora, l'articolo riportava la notizia di un genitore che aveva offeso l'insegnante per prendere le difese del proprio figlio. Il genitore, a causa di queste offese, era stato accusato di oltraggio a pubblico ufficiale. Il conduttore chiedeva a uno psichiatra e a un insegnante se questa accusa fosse giusta o sbagliata. Ora, la domanda era chiara, ma non se fosse giusta o sbagliata l'accusa al genitore, ma che cosa succede quando si rompe l'alleanza tra scuola e famiglia. L'insegnante raccontava le difficoltà che spesso si incontrano appunto nella collaborazione tra scuola e genitori e portava esempio il caso di un bambino di 3 anni e mezzo definito ingestibile, che a causa proprio di questa ingestibilità era stato chiesto alla madre di tenerlo a casa. E la madre chiaramente si era rifiutata di farlo. Ora, lo psichiatra invece riferiva che ci sono forme rare ingestibili e che riguardano quella che oggi viene diagnosticata come ADHD, che si manifesta con disturbo dell'attenzione e con iperattività, e che questa disfunzione può essere curata solo con i farmaci. Continuava dicendo che genitori e insegnanti devono far fronte comune nel controllare e bloccare la pulsionalità del bambino. Queste risposte rendono evidente come sia la pedagogia sia la psichiatria abbiano uno stesso pensiero circa i bambini e il modo per educarli. Tra l'altro esprimono il solito pensiero che il bambino è naturalmente cattivo, pulsionale e che va quindi gestito e controllato. Direi allora che l'alleanza della scuola e della famiglia serve a questo. Mi sembra proprio un fallimento della scuola e della psichiatria, che si sono dichiarati impotenti nei confronti di quel bambino.
Può questo pensiero influire sul modo di fare il rapporto madre-bambino? Che consigli possiamo dare?
Ma risponderei proprio di sì, ma non mi sento certo di dare consigli. È invece assolutamente necessario sgombrare la mente da alcuni pensieri fuorvianti. Spesso le donne in attesa si avvalgono dell'aiuto di manuali di puericultura o di corsi preparatori per affrontare in maniera appropriata la gestazione e successivamente la maternità. Psicologi, psichiatri, pediatri si sono da sempre interessati al rapporto madre-bambino, influenzando l'impostazione dei pedagogisti. Ora, brevemente, la figura del pedagogo nasce in Grecia come accompagnatore del bambino, quello che lo conduceva materialmente. Poi, negli anni, si è trasformato nella figura di chi conduce il bambino nel percorso educativo. Oggi il pedagogista si interessa dell'educazione lungo tutto l'arco della vita, estendendo l'interesse anche alla costruzione di programmi per gli adulti. I pedagogisti impostano gli interventi educativi utilizzando le teorie psicologiche sul bambino e i vari modelli poi di sviluppo.
Ci puoi illustrare queste teorie?
Le teorie sono veramente tante, proprio perché, come ho detto, il rapporto madre-bambino ha suscitato sempre grande interesse. Vediamo magari di citarne qualcuna, le più diffuse, le più conosciute. Dobbiamo partire dalle considerazioni che si hanno del bambino. Tralasciamo quelle dei secoli precedenti e partiamo dal pensiero di Freud. Vediamo come poi siano stati fatti dei tentativi di superamento delle sue teorie, anche se in maniera purtroppo parziale. Dobbiamo soffermarci su 2 punti importanti. Il primo, sulla negazione assoluta dell'accadimento della nascita, Per Freud, infatti, non c'è nessun cambiamento tra il feto e il neonato. Il neonato è una continuazione del feto. Così come il feto, il bambino non ha pensiero e non ha rapporti con l'esterno. È un bambino definito autistico, senza rapporto con l'altro. Le qualità della madre non avranno nessuna influenza su di lui. Il bambino si avvicinerà alla madre solo per la soddisfazione del bisogno alimentare. La nascita è un parto come quello animale. Mettiamo insieme questi due pensieri e avremo l'immagine del bambino come di un cerbiatto che si attacca alle mammelle della cerva. Il bambino è solo una bocca e non ha altri modi di comunicare e possibilità di sentire. Non ha pensiero, non ha un'identità, non ha un sé. Qui è chiara la reazione della madre, che si vivrà in modo frustrante perché si sente solo cibo e niente altro. E il bambino si svilupperà secondo le modalità di crescita degli animali, secondo tappe già prestabilite e non influenzabili dall'esterno. E devo aggiungere che anche il comportamento della madre è predisposto geneticamente, quello che conosciamo come istinto materno. Qui riconosciamo le teorie di Piaget sulle varie tappe di sviluppo utilizzate per fare i programmi educativi. Il bambino, come l'animale, ha solo la realtà cosciente, il comportamento. Non distingue tra mondo interno ed esterno. Piaget va a confermare l'idea del bambino autistico ed egocentrico, senza nessuna socialità. L'idea però che il bambino non è influenzabile dall'esterno è stata criticata da psicoanalisti come Bowlby e Winnicott. Secondo le loro teorie, la realtà della madre ha invece un'influenza su come si svilupperà il bambino. La qualità del rapporto, il tipo di attaccamento, andrà a influire appunto sul suo sviluppo. Ma anche se devo dire che questo attaccamento è da loro ritenuto patologico perché simbiotico. Le loro teorie si sviluppano su modelli etologici degli animali, per cui rimane comunque l'idea che il bambino nasce con una istintualità e senza pensiero, senza un sé. E quindi è la madre che permette la formazione dell'io del bambino, è lei che dà l'identità al figlio. Il ruolo della madre è assoluto in quanto fondamentale non per il rapporto, ma per la formazione dell'identità razionale del bambino. Lo sviluppo del bambino avviene quindi per identificazione e per imitazione, e modalità che attiveranno poi dinamiche patologiche. Il processo educativo in questo caso è come ammaestrare un animaletto, un selvaggio che altrimenti diventerebbe un distruttore, o imprimere il proprio pensiero come se fosse una tavoletta di cera. Ho già proposto in altre interviste la teoria della nascita dello psichiatra Massimo Fagioli. Secondo il suo pensiero, il bambino invece ha la nascita un'identità specificatamente umana, un suo io anche se fragile e non completamente sviluppato.
Che ruolo ha allora la madre?
Il suo ruolo è importantissimo, perché la madre esiste, è una realtà. Se lei sta bene o sta male è fondamentale, proprio perché il bambino è in grado di fare rapporto con lei. Quindi sente se la madre è carente da un punto di vista affettivo, oppure no, e percepisce la realtà psichica della madre. Il momento della nascita è un momento importante non solo per il bambino, lo è anche per la madre, che oltre a veder rivoluzionare la propria vita deve affrontare questa realtà nuova che prima non c'era, questa identità diversa da lei, e quindi per farlo deve recuperare il suo primo anno di vita per poter comunicare con il bambino attraverso il linguaggio senza parola, attraverso il pensiero senza coscienza. È una storia d'amore, e come le vere storie d'amore devono portare l'altro alla propria realizzazione. Il rapporto vissuto così intensamente e profondamente dovrà portare allo sviluppo, all'autonomia del bambino, e il rapporto sarà vissuto quindi in vista dello svezzamento, che è un processo di trasformazione interna, una separazione da ciò che si era prima. Ogni buona madre non approfitterà della fragilità del bambino per tenerlo a sé per tutta la vita. Il processo educativo del bambino non sarà altro che facilitare quindi il suo naturale sviluppo e la sua naturale autonomia. La conoscenza e lo sviluppo avverranno attraverso il rapporto con gli esseri umani e non con le cose. Montale esprime con un'immagine in una sua poesia alla madre questo processo di conoscenza e racconta: volto che riconosco, mani che riconosco. Finirei in maniera un po' allegra dicendo che la mamma non ce la possiamo scegliere. Forrest Gump dice: la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.
Carinissima questa frase. Grazie, ringraziamo tantissimo la dottoressa Colosimo che è stata con noi, come sempre venerdì, per la nostra rubrica Uno sguardo nella mente. Grazie.
Io ringrazio voi e buona liberazione a tutti.